realtà locali che funzionano e Gestel, diciamo che ho avuto modo per varie esperienze dirette di apprezzare l'operato di questa società, tanto che da tempi non sospetti siamo stati sponsor dell'entrata del comune in Gestel per poter poi gestire al meglio, vista la competenza e la complessità della materia tributi e delle riscossioni, poi di affidarsi a Gestel per questo servizio. Quindi riteniamo che le modifiche vadano prese appunto come diciamo dato di fatto, dato oggettivo, e quindi il nostro gruppo voterà a favore anche questa delibera.
Grazie. Altri interventi? Scusa, Boretto,
No,
Boretto.
anch'io brevemente grazie anche adesso per la relazione, anche per noi è il voto positivo e aggiungo solo una cosa, ecco, da dove si vede che in un regolamento dell'IMIS, no, noi togliamo un orpello inutile, quello della registrazione di un contratto, no? Si vede che proprio per favorire il cittadino, dopo si vede. Mi permetto di dirlo anche se non voglio mettere in discussione l'autorità dell'ANAC, che è assolutamente e la funzione, l'importanza, ma si vede che invece quando si sale di livello, diciamo, la necessità di controllare spesso si perde in cose che magari non garantiscono un controllo migliore, garantiscono però costi, perché anche se è vero che ci si è messo un anno e mezzo, due ad arrivare, vuol dire anche dei costi amministrativi per discutere e far arrivare in porto queste modifiche. Comunque il nostro voto è positivo.
Grazie, prego Mazzoldi.
Sì, solo per
Giuseppe.
confermare il voto favorevole da parte della maggioranza.
Grazie, quindi chiusa la discussione sul punto numero 3, mettiamo ai voti il punto riguardante la società gestione entrate locali, approvazione e modifiche alla schema dei patti parasociali ai fini di adeguamento dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni giudicatrici di cui articolo 192,1 decreto legislativo 50/2016. Chi è favorevole? Quindi all'unanimità 14, quindi contrari, astenuti nessuno. Mettiamo ai voti l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? All'unanimità, quindi 14, astenuti, contrari nessuno, quindi anche l'immediata esecutività è approvata. Quindi liberiamo Bonisoli, ragionier Bonisoli, grazie. Grazie della presenza. Passiamo al punto numero 4 all'ordine del giorno, che è approvazione nuova convenzione novennale per l'attuazione del parco fluviale della Sarca, ai sensi dell'articolo 47,2 legge provinciale 11/2007, così come modificata l'articolo 15 della legge provinciale 23/21, numero 6, ed è programma degli interventi per il primo triennio 23-25. Prego, dottor Zanoni, stavolta è dottor Zanoni. Io do subito la parola a Vicentini, che è il relatore, e poi avremo qua il dottor Zanoni che vi darà spiegazioni, vi spiegherà magari al meglio, a meno che non vuoi farlo. Ecco, quindi prego.
Farò solo una breve introduzione. Da 7 anni sono rappresentante del comune in questo ente, un ente che opera su tutta l'asta del fiume Sarca, dalla foce a dove nasce. Fanno parte di questo ente attualmente 27 comuni, 17 ASUC, 3 comunità di valle, Alto Garda, la Valle dei Laghi e le Giudicarie. E più partecipano il BIM, che è BIM Tione Sarca Mincio, che è il maggior finanziatore assieme alla provincia. Questo ente opera in campo ambientale, per la salvaguardia della natura e dei vari ambienti lungo il punto Sarca. Noi in questi anni è stato finanziato dal parco che prima è partito come rete Basso Sarca, poi si è aggiunta la rete dell'Alto Sarca, dopo c'è stata la fusione delle due reti e e infine c'è stato il passaggio a Parco Fluviale della Sarca. E nel 2018 è stato finanziato uno studio sulla foce, dalla foce alla centrale, uno studio dell'ingegner Luterotti. E quest'anno siamo arrivati a un progetto, a un lavoro alla foce del Sarca, con finanziamento appunto del parco per quasi 45.000 euro. Lavoro che per la messa in sicurezza del canneto, che forse qualcuno di voi avrà visto certamente. Questa sera siamo chiamati a approvare la convenzione, tra convenzione con tutti questi enti, comuni, comunità, la provincia. È una convenzione novennale che è tecnicamente uguale a quella del Parco del Baldo, che abbiamo già approvato qua in novembre. Dovremmo poi approvare il piano finanziario triennale, che fortunatamente è ben diverso da quello del Parco del Baldo, grazie ai finanziamenti del BIN e della provincia. Adesso passo la parola al dottor Zanoni, che è l'attuale coordinatore del parco, che vi spiega in breve linee l'attività, poi la convenzione.
Sì, aspetta un attimo. Ok, grazie, non do la parola perché sennò due microfoni. Prego, prego, vai pure.
Buonasera, grazie dell'invito. Sì, brevemente vi volevo un attimo presentare quello che appunto vi è stato distribuito, che è questo documento che abbiamo fatto per rendicontare anche le attività realizzate fra il 2020 e il 2022. Come sapete, appunto, come ha detto appunto Vicentini, il Parco Fluviale, prima rete di riserve Basso Sarca, ora Parco Fluviale, ormai è arrivato al 10° anno dalla sua istituzione qua nel Basso Sarca, ormai questo è l'11°. Negli ultimi 3 anni il bilancio sociale lo illustra, adesso io lo scorro velocemente. Ci siamo occupati, come sapete, il Parco Fluviale, che è una rete di riserve, quindi fa parte della rete di riserve, ma ha assunto la denominazione di Parco Fluviale perché appunto segue tutta l'asta di un fiume, della Sarca, si occupa prevalentemente di 4 categorie di attività. In primis quella che è la conservazione ambientale, di cui appunto l'intervento che ha poc'anzi illustrato Vicentini è un esempio, in questo caso anche sul fiume, ma ne abbiamo fatti altri all'interno del territorio dei 27 comuni. Qui nel Basso Sarca ne cito 2, abbiamo recentemente concluso un PSR sul Monte Brione, il territorio di competenza del comune di Riva, dove siamo andati a fare dei lavori di apertura dei prati aridi per favorire la biodiversità, perché il Monte Brione è un'area protetta che fa parte della nostra rete e con un'altissima presenza di orchidee, e quindi questo intervento di sfalcio, di riapertura dal bosco di questi prati ha favorito un intervento di conservazione ambientale. Un altro intervento invece che abbiamo fatto nella riserva locale Valgola, che diciamo che è una piccola riserva nel lago di Garda, appunto zona andando verso Limone, abbiamo sostenuto anche lì, collaborando col comune di Riva, la reintroduzione di questo pesce del lago, l'alborella, che ha avuto una grande, sta scomparendo, insomma, ecco, in collaborazione con l'Associazione Amici della Tirlindana. Questi sono 2 esempi di conservazione, poi ne sono stati fatti altri in collaborazione con altri comuni lungo tutta l'asta della Sarca. Ecco. Poi ci sono, oltre agli interventi di conservazione, comunque il Parco Fluviale fa anche valorizzazione e fruizione, no? Quindi abbiamo recentemente concluso quello che magari qua nel Basso Sarca è già qualche anno che c'è, tutta la pannellistica, cartellonistica, anche proprio per valorizzare il fiume, le aree protette, dei percorsi ad anello lungo queste piccole aree protette. Abbiamo concluso, partendo da Comano Terme fino a Madonna di Campiglio, tutta la cartellonistica, quindi adesso se una persona vuole percorrere e scoprire le aree protette lungo la Sarca ha un'immagine coordinata che da Madonna di Campiglio a Torbole. E questa è la principale azione che abbiamo portato a termine sulla valorizzazione e fruizione. Poi ci sono stati tanti altri piccoli interventi di sistemazioni mirate in collaborazione con numerosi comuni e ASUC del territorio. Per quanto riguarda lo sviluppo locale sostenibile, che è un'altra sezione, negli ultimi 3 anni abbiamo portato avanti 2 progetti principali. E in particolar modo il progetto Trame di Natura, che si è sviluppato prevalentemente nell'Alto Sarca in questi 3 anni, perché nel Basso Sarca era già stato fatto gli anni precedenti, è andato a ragionare con gli allevatori, soprattutto della Varrendena, per cercare di andare a risolvere quello che è il problema del letame, che appunto da risorsa è diventato un rifiuto, ma potrebbe ritornare ad essere risorsa se gestito diversamente. Ovviamente con delle tecnologie, copiando anche da quanto è stato fatto in Val di Ledro, proprio per cercare di portarla a maturazione più velocemente e che non diventi un problema per le acque, perché appunto per dilavazione, eccetera, eccetera. Questa cosa verrà portata avanti. Ovviamente è un tema che riguarda più l'alto corso della Sarca, per la numerosa presenza di allevamenti che è minore qua nel Basso Sarca. E un altro progetto, che anche questo non tocca direttamente il Basso Sarca, ma è importante perché è proprio nato dal parco fluviale, è stata la valorizzazione del percorso del Cammino San Vili, che parte da Trento a Madonna di Campiglio e che, a parte l'ultimo pezzo della Sarca, percorre tutto il fiume da Sarche in su, per capirci. Anche questo lo stiamo facendo in collaborazione con la SAT, che aveva ideato il cammino di San Vili, appunto, e con le APT del territorio, ma il parco fluviale ha investito perché ritiene che appunto questo cammino sia un modo per conoscere il territorio in modo lento e favorendo un tipo di turismo diverso, insomma, anche per i nostri territori. Questi sono i 2 principali progetti che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni su questa sezione dello sviluppo locale sostenibile. Infine, ovviamente il parco fluviale deve fare anche tanta comunicazione e formazione. In primis ci siamo concentrati sulle scuole, l'educazione ambientale, ma l'abbiamo fatta in modo univoco proprio dopo il Covid, lo scorso anno scolastico, con una convenzione con il Parco Naturale Adamello Brenta, con i loro operatori. Siamo riusciti a raggiungere in un anno scolastico circa 60 classi da Torbole, da Riva Torbole fino a Madonna di Campiglio, quindi coinvolgendo tutti i plessi scolastici. Abbiamo ripromosso il bando Maniflu, che è un bando annuale che appunto il Parco Fluviale apre alle associazioni del territorio, perché riteniamo che laddove le associazioni ci credono e propongono, sicuramente lì partono iniziative e quindi sono motore di cambiamento. Quindi anche quest'anno abbiamo voluto riproporre il bando. Abbiamo avuto 20 progetti finanziati per un totale di 15.000 euro, però ecco, questi progetti hanno portato a molte discussioni anche utili sul tema aree protette, sviluppo sostenibile del territorio, e ce ne sono stati numerosi anche qua nel Basso Sarca. Poi abbiamo promosso alcune escursioni proprio per conoscere le aree protette nell'estate 2022. Abbiamo fatto un'attività con le biblioteche, tutte le biblioteche del territorio, compresa anche quella qui locale del comune. E abbiamo fatto altre iniziative, come un documentario sulla Sarca, una mostra con Mano Terme sull'acqua, che purtroppo è stata molto attuale visto la crisi idrica che stiamo vivendo. Però ecco, queste sono alcune azioni che rappresentano un pochino, ho cercato di darvi uno spettro di tutte le attività che il Parco Fluviale fa, perché operiamo in queste macro aree. E infine mi preme dire che, visto che questa sera viene portata all'approvazione la nuova convenzione novennale, che appunto è frutto della riforma della giunta provinciale, che appunto si passa dall'accordo di programma triennale a una convenzione novennale, che quindi entra in vigore nel 2023 fino al 2031, e dopodiché il Parco Fluviale comunque opera per trienni, cioè i finanziamenti sono comunque triennali, solo che c'è un orizzonte più lungo, c'è un orizzonte novennale, e a livello di finanziamenti l'ente capofila è sempre il BIN del Sarca con sede a Tione, e i finanziamenti vengono messi dalle 3 comunità di valle, la provincia e il BIN del Sarca, e restano invariati rispetto allo scorso triennio, come potete vedere dall'allegato del prossimo triennio. e i comuni ovviamente aderiscono, ma non viene richiesto un impegno economico ai comuni. E per quanto riguarda il futuro, il prossimo triennio, brevemente posso dire che ecco, noi come rete abbiamo voluto comunque, nonostante i tempi tecnici e tutto, nell'estate 2022 promuovere un breve percorso di ascolto. E abbiamo fatto 3 incontri sul territorio, di cui uno qui a Arco, che è stato la scorsa estate, appunto, per arrivare poi appunto a cercare anche di percepire quelli che erano i suggerimenti che venivano proprio dai forum territoriali. E questo ha portato anche, se confrontate il triennio che viene con lo scorso triennio, ad aumentare anche le risorse destinate alla conservazione e in particolar modo al fiume. E quindi nel documento programmatorio del prossimo triennio si può vedere che da un lato i monitoraggi verranno dedicati il più possibile anche a monitoraggi in ambito fluviale e in collaborazione con gli enti preposti, ovviamente. Da un lato ci sono anche delle risorse per portare avanti interventi come quello che il Comune di Nago Torbole ha fatto proprio nel 2022, cioè di riqualificazione fluviale in collaborazione con i servizi provinciali competenti, proprio perché cioè, vogliamo riuscire a incidere comunque a portare anche un miglioramento ecologico del fiume, dell'asta fluviale, oltre che delle sue aree protette. Ecco, questa è in estrema sintesi un attimino una presentazione, poi ecco, resto disponibile per domande, precisazioni.
Grazie, quindi è aperta la discussione, chi vuole intervenire? Prego, Perugini.
Grazie, ringrazio il dottor Zanoni per questa spiegazione. Volevo chiedergli un paio di informazioni che insomma è molto complesso, soprattutto la convenzione, parecchie pagine, mentre la parte che riguarda gli interventi anche sull'opuscolo è un po' più chiara, anche sulla programmazione. La parte della convenzione, che è poi quella che dà la governance, è quella che permette la costruzione poi di tutti quelli che sono i percorsi pro futuro, sia amministrativi che progettuali che finanziari. Credo sia la cosa che dà le radici poi a tutto il resto. E visto che siamo tenuti ad approvare una nuova convenzione, volevo chiedere espressamente un paio di cose, un po' sull'onda di quanto ci ha fatto prima il dottor Bonisoli, la spiegazione per quali sono le differenze della governance nella convenzione vecchia e in questa nuova che ci viene proposta, se ci sono. Perché non c'è un quadro di raffronto tra le due, come abbiamo potuto vedere poi nei due punti precedenti. E nello specifico, quali sono i diritti di voto che c'erano prima per i rappresentanti dell'alto e basso corso, non so se si chiamano in maniera, se lo dico in maniera corretta, nello specifico quali sono le differenze tra i due articoli 9 della convenzione prima e dopo. E intanto e cosa incidono sulle capacità di voto dei singoli membri del forum? Intanto questa domanda, grazie.
Grazie, sì, prego.
Sì, allora, in tema di governance posso dire questo, che la conferenza della rete, appunto, che è l'organo che assume tutte le decisioni del parco fluviale rispetto al triennio precedente, non cambia, nel senso che ci sono i rappresentanti dei comuni e due rappresentanti del forum territoriale che, come il triennio precedente, hanno diritto di parola e non hanno diritto di voto. Era cambiato nella prima bozza della convenzione il fatto che il facsimile che era stato inviato dalla provincia non prevedeva più i forum territoriali, però ecco, noi che come rete li abbiamo sempre utilizzati, anche col presidente del Parco Fluviale Pederzolli, ci siamo attivati appunto in provincia affinché potessero essere mantenuti, e la nostra rete ha proprio scelto di mantenere e di inserire nella convenzione l'articolo dei forum territoriali, che sono due, con due rappresentanti, uno per l'Alto, uno per il Basso Sarca, e quindi anche questo articolo non cambia, nel senso che è uguale a come era prima, cioè che si possono convocare i forum territoriali. Per quanto riguarda l'articolo 11, che è quello che riguarda il gruppo di lavoro. Questo cambia leggermente, nel senso che prima nell'accordo di programma precedente era composto il gruppo di lavoro da 5 rappresentanti eletti della conferenza, quindi 5 rappresentanti dei comuni e i 2 rappresentanti del forum territoriale più il presidente della rete, tutti con diritto di voto, e comunque il gruppo di lavoro, ricordo la sua funzione, era uno strumento tecnico che comunque poteva assumere decisioni di carattere tecnico, ma tutte le decisioni poi in termini di operatività del parco e di attribuzione di risorse comunque passavano dalla conferenza della rete. E la funzione del gruppo di lavoro, secondo il facsimile che ci è stato mandato dalla provincia, non cambia, nel senso che comunque resta uno strumento tecnico. Cambia la sua composizione perché adesso l'articolo 11 prevede che il gruppo di lavoro è composto dal presidente della rete e un funzionario della provincia del servizio aree protette e il coordinatore del parco fluviale, il quale, ormai lo so a memoria, sentito il presidente, può di volta in volta, a seconda dell'argomento, invitare rappresentanti del forum territoriale, ma come anche gli amministratori competenti, se si parla di un progetto turistico, rappresentanti della PT o le associazioni di tutela ambientale, ecco, a seconda dell'argomento. Questo è stato motivato dalla provincia, proprio dicendo per favorire l'operatività di questo gruppo, e in questo caso appunto poi è proprio stato tolto il diritto di voto di tutti nel gruppo di lavoro, nel senso che viene inteso come un organo tecnico di supporto alla conferenza che poi dovrà assumere le decisioni. Ecco, questa è l'unica differenza in termini di governance fra l'accordo precedente e l'accordo attuale.
Grazie. Altri interventi? Prego, Rosa Giuliano.
Buonasera a tutti. Prima di tornare a questo argomento, volevo fare una piccola divagazione di un secondo, di un minuto, dai, visto che questa sera le eccezioni sono le regole, no? Di conseguenza. Mi metto anch'io. No, volevo ringraziare ufficialmente, comunque, perché è la prima sera che parlo da assessore a livello comunale, no? E allora volevo ringraziare ufficialmente il signor sindaco Gianni Morandi per avermi conferito questo importante incarico di assessorato con competenza in politiche sociali per la terza età, della famiglia e abitativa, politiche della salute e supporto nella gestione emergenza. Incarico che ho assunto dal 4 gennaio 2023. Un ringraziamento a tutti i consiglieri di maggioranza e al gruppo Liberamente 100% di Nago Torbole, che mi ha ben accolto e supportato, e un ringraziamento particolare comunque al mio predecessore Masato Luigi per l'ottimo lavoro svolto fino a dicembre 2022, e comunque anche per l'accordo verbale, la parola data, no? Che è mantenuta. Grazie Vinicio, perché la parola a volte viene ancora mantenuta nonostante tante volte si parli sbagliando, no? Ecco. No, comunque riguardo al mio incarico mi sono messo al lavoro in sinergia con gli uffici funzionari e far ripartire tutti i servizi in mia competenza, no? Comunque ho dato ai concittadini da sempre la mia disponibilità e credo che questo sia il motivo principale per cui mi hanno votato. E credo che la parola più indicata, almeno da parte mia, sia l'utilità, no? Per questo mi rendo disponibile, cercando di essere utile e fruibile a tutti i nostri residenti, anche nel mio nuovo incarico. Tornando al Consiglio Comunale, posso assicurare il mio impegno e passione per questo mio nuovo incarico. Ritorno adesso al discorso del parco fluviale della Sarca, e facendo un piccolo intervento, solo perché io sono un consigliere comunque per il comune Lago Torbole, per il BIM, che è l'ente pilota del parco della Sarca. Abbiamo votato questa convenzione mi sembra il 28 dicembre del 2022, e avete spiegato benissimo anche che alla fine è rimasto tutto uguale, e sia quello che ha detto l'assessore Vicentini che quello che ha detto il responsabile del SARC. Avete spiegato benissimo quello che abbiamo parlato quella sera sulla del discorso che il piano di lavoro alla fine è giusto che non ci siano, serva solo per mandare avanti, per lavorare, e dopo infatti è la, quando c'è la conferenza è quella che decide tutte queste cose. Volevo semplicemente ricordare comunque che la cosa utile e importante, come abbiamo fatto anche per il parco del Baldo, è l'accordo che è stato fatto per i 9 anni, no? Novennale, no? Perché prima, altrimenti ogni 3 anni, 6 mesi prima, si perdeva 6 mesi prima di ripartire, poi gli ultimi 6 mesi si doveva tirare i remi in barca, era un problema proprio di gestione. Infatti abbiamo provato, anche tornando proprio anche al parco naturale del Baldo, che questa sera abbiamo perso 2 ore sulla flora e la fauna proprio di quel parco lì, però senza far polemica, quella sera là comunque abbiamo votato senza gli esponenti di Progetto Comune per Nago Torbole che 10 minuti prima di parlare di questo bel parco naturale del Monte Baldo se ne sono andati nella riunione. Grazie, io ho finito l'intervento e sono comunque concordo con quello che hanno detto gli esponenti del parco del SARC.
Grazie Rosà. Qualcun altro vuole intervenire? Prego Boretto.
Io anticipo subito con la fine, ossia che siamo sicuramente favorevoli.
Aspetta, scusa,
Gio. Allora, sicuramente siamo favorevoli a una convenzione che dà la possibilità di continuare nella sua attività a un ente di questa tipologia che si occupa di tutela e valorizzazione del territorio, e soprattutto quando la valorizzazione e la tutela del territorio non sono fatte in modo strumentale per qualcos'altro, ma lo possono anche essere, ma sono proprio l'oggetto proprio dell'attività. Ecco, non ho altro da dire, ecco, perché già nella relazione che ha fatto Zanoni prima è stato esaustivo, e volevo solo soffermarmi su due punti, in particolar modo sull'aspetto della modifica o meno di quelli che sono gli organi del parco fluviale, perché si è detto che delle piccole modifiche ci sono state, ecco. Io spero vivamente che nell'intenzione della provincia non ci sia quella di comprimere, diciamo, la rappresentanza di tutti i soggetti che hanno fatto parte del parco fino ad oggi, perché sarebbe un peccato, e perché proprio secondo me come tipologia proprio di ente è un ente che si presta a essere aperto ad accettare competenze, pareri e proposte anche che vengono da tanti soggetti. L'altro aspetto su cui volevo far l'appunto è la nota dolente, non me ne venga nessuno, però i dati lo mostrano, ed è lo stesso identico intervento che ho fatto quando abbiamo votato favorevolmente, almeno il mio intervento, per quanto abbiamo votato il Parco del Baldo, perché prima l'assessore Vicentini diceva le risorse cambiano, probabilmente sì nei numeri, resta comunque il peccato di vedere che siano poche diciamo le risorse assegnate rispetto alle attività che si potrebbero fare, e un dato su tutti lo dimostra, come lo dimostrava anche per il Parco del Baldo, il rapporto che c'è tra le risorse complessive e quanto di quelle risorse poi viene effettivamente destinato ad attività pratiche di attività che sono quelle di studio, monitoraggio, comunicazione, eccetera, ma tante vanno anche nell'apparato amministrativo, che chiaramente deve esserci, è giusto, che è importante che ci sia, se quell'apparato amministrativo avesse molte più risorse probabilmente sarebbe molto meglio, ecco.